nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ringrazio il Signore per questa celebrazione, per l'occasione che dà a questa comunità di sperimentare la gioia del Paradiso, rinfrancare il nostro cammino debole, incerto in questa vita e donarci la certezza che dietro di Lui, con tutti i santi, in modo concreto oggi Paolo, e quindi la speranza si riaccende anche per noi, dietro di Lui anche noi arriveremo in cielo. Perciò questa celebrazione è una celebrazione speciale, come tutte le liturgie, i funerali, che qualche volta si vivono senza speranza. E per grazia di Dio Paolo ci ha educati invece alla speranza. Lui stesso ha raggiunto, ha conquistato, già l'aveva conquistato il paradiso quando stava sul letto. E allora noi possiamo dire che la vita cristiana è bella non perché è una definizione vuota, perché lui l'ha conquistato, quindi in questo momento il protagonista è il Signore. È il Signore che ha unito Paolo a sé. Quindi noi non dobbiamo sforzarci di fare cose sante, cose perfette, canti perfetti, chissà che cosa deve fare. Non dobbiamo sforzarci di fare niente, perché la realtà si irradia, se c'è, opera. Se lui è tutt'uno con Gesù, farà lui la messa insieme con noi. Non dobbiamo sforzarci di fare niente, perché la vita c'è, la vita opera, Dio è vivo ed è vivo nei suoi santi. È vivo nei suoi santi. Allora celebriamo questa Eucaristia con gioia, ci uniamo a Sonia in modo particolare, che ha avuto la grazia di stargli vicino, e a tutti i parenti, gli amici che oggi vogliono celebrare con fede questo passaggio fondamentale. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
È stato scelto questo Vangelo, che è un Vangelo tipicamente pasquale. Lo ascoltiamo nel tempo di Pasqua, lo leggiamo la domenica di Pasqua la mattina, proprio perché la domenica di Pasqua segna un tempo totalmente nuovo per tutta la Chiesa, per tutta l'esperienza dei credenti. Quel Vangelo è il Vangelo paradigma, pietra angolare. È il Vangelo che entra nel cuore della Chiesa, determina la Chiesa, la costituisce. Che cosa costituisce la Chiesa? Cristo, pietra angolare. Ma se Cristo fosse rimasto nel sepolcro, noi saremmo i seguaci di una grande morale, di un grande moralista, di un grande politico, di un grande uomo che ha fatto tanto del bene. Ma nessuno potrebbe battezzare il proprio figliolo in nome di quest'uomo, perché non avrebbe nessuna capacità su quel figlio. Se noi battezziamo i bambini è perché li battezziamo nel nome di uno che ha superato proprio quel limite che rende impotenti gli uomini, la paura della morte. Un uomo non ha vinto la morte, ma l'ha vinto Dio. Allora noi leggiamo questo Vangelo perché ricorda la Chiesa, ricorda me, i fratelli, le sorelle, ricorda quello che è accaduto a Paolo, ricorda quello che accadrà a noi. Ci costituisce, questo Vangelo ci costituisce, non è un Vangelo che serve per migliorare la giornata o l'umore della propria vita, anche se è bello, è anche piacevole, no, pensare alla Pasqua, ma non è sufficiente questo, mi costituisce, cioè mi rimette in linea, cioè mi fa un check-up della vita, mi dice: tu devi essere così, queste 4-5 cose non funzionano, questi umori non funzionano, questi linguaggi non funzionano, questo stile della tua vita non funziona più, rimettiti in asse. Io cristiano, io figlio di Dio, mi metto in asse, ascolto questo Vangelo e mi metto in asse, sto diritto perché? Perché il Signore prende la mia vita, mi fa capire che io sgorgo da quello che Lui ha fatto e che ha significato per me. Al centro della vita c'è Gesù risorto. Io celebriamo insieme, anzi la celebriamo insieme questa messa, perché Gesù è risorto ed è risorto per noi. È risorto. Allora, dicevo prima all'inizio, no? Quando noi diamo una definizione di vita cristiana, diciamo la vita cristiana è una vita di speranza. Vabbè, questa è una definizione. La vita cristiana è l'ingresso nel regno di Dio, già e non ancora. Questa è una definizione. Le definizioni in bocca ai cristiani stancano. Perché stancano? Perché non sono sufficienti, bisogna che ci sia anche la conquista di quello che è una definizione. Qual è la conquista? La vita eterna. Chi l'ha conquistata qui in mezzo a noi? Lui quindi non va avanti a forza di definizioni. Lui adesso è una cosa sola con Dio. E se la vita cristiana non arriva a questo possesso, questa conquista è vana, non servono le definizioni, io appartengo lì, io appartengo, no, perché sono definizioni, ma se la definizione contiene qualcosa, in questo caso contiene la vita eterna, la vita cristiana è il possesso della vita eterna, la vita cristiana è il possesso della vita eterna, è la vita eterna che prende possesso di te. E non è niente di meno che questo, è la vita eterna che prende possesso, ti conquista, è la gioia di Dio che ha vinto il mondo, è la gioia di Dio che eternamente ti dà la sua vita. E guardate un po' che questo qui si sperimenta proprio dentro il momento della morte. Perché è necessario la morte? Perché è necessaria? con una definizione Dio non poteva liberarci en passant così? No, Dio ci fa passare dentro la morte, Dio non ci toglie la morte. Dio non ci libera, come diciamo noi qualche volta, ci libera dalla morte. No, Dio non ci libera, non libera nessuno dalla morte. Dio fa passare dentro la morte e la morte viene vinta dentro. Quando tu stai a casa stai da solo, stai da sola. Quando tu ti addormenti la mattina, la sera, quando tu pensi alla tua vita e hai paura perché pensi che fra 10 anni non avrai più la salute, pensi a tuo papà che non c'è più, ai tuoi figli che stanno male, quando tu cominci a pensare, a sentire quelle cose lì, quella è la forza della morte che picchia qui. È la forza della morte che non ti fa sentire sicuro che i tuoi figli staranno bene, che ti fa sentire che anche l'amore più bello può venire meno. La forza di questo pensiero della morte, ci siamo dentro tutti quanti. Come ce la fa superare il Signore? Come ci fa superare il Signore questa cultura di morte? Perché viviamo in un tempo in cui vige il pensiero unico, una cultura di morte. Qual è la libertà per noi che viviamo qui? La libertà non è quello di evitare questo mondo, non possiamo evitare questo mondo. Quindi il Signore ci farà vivere in questo mondo? Sì. Ci farà passare dentro la morte? Sì. E questa è la meraviglia per me e per voi. Dio non ci libera dalla morte. Questo è il pensiero di questo mondo, che ci illude, che è equivoco, che ci dice cerca di star bene a tutti i costi. Ma il Signore non ha bisogno di star bene a tutti i costi. Il Signore sta bene, non sta benino. Il Signore sta bene. Capite? Il Signore sta bene in questo momento. Il mio Signore sta bene. Non è ammalato. Non è un poverino. Non è un santino. Il mio Signore sta bene. Come sta il tuo Signore? Sta bene. È pieno di vita. E quelli che lo seguono, come stanno? Stanno bene. Stanno bene. Perché? Perché la morte non ha più potere su di loro. In questo momento su di me la morte qualche potere ce l'ha anche su di voi. Picchia qui, nei pensieri. Certamente deve dire delle menzogne per esercitare questo potere, perché Dio l'ha spodestata. Quindi la morte ci fa del male con le menzogne. Ci fa del male con delle menzogne, ci aiuta a progettare delle vite false per essere sempre più infelici. E ci dice, godetevi la vita qui, state bene, tranquilli, spensierati. Invece Gesù ci dice il contrario, godetevi la vita, ma godetevela già pensando al paradiso che è qui. Io ho vinto questa morte, lui ha fatto questa esperienza qui e l'ha fatta in modo paradossale. L'ha fatta in modo paradossale, lui ha sconfitto la morte con Gesù, ha sconfitto la morte perché l'ha vissuta e alla fine la morte ha ceduto, perché la morte non può niente in un uomo che si unisce a colui che è il Signore risorto, non può niente neppure su di noi, l'aveva capito San Francesco e tutti i santi che cantavano. Sorella morte, sorella corporal morte. E davvero c'è una letizia particolare quando un uomo muore santamente, perché si aprono i cieli e il peccato non può fare più niente. Se un uomo santo muore, se un uomo santo passa da questa vita al Padre, il peccato non può niente. Non è che noi ci sforziamo, questa è festa, è una festa grande per tutti. E questo dà vigore a voi genitori, a voi figli, a voi nipoti, bisnonni, vi dà vigore perché potete aprire la bocca con franchezza e dire che Dio ha vinto la morte, perché è vero, perché noi mandiamo i figli al catechismo, perché Gesù è risorto, non li mandiamo per una certa cultura chic, li mandiamo perché Dio è risorto, noi li mandiamo in parrocchia perché Gesù è risorto. Non li mandiamo a fare qualcosa di speciale, no, perché Gesù è risorto, perché loro devono sentire, come questi bambini, devono sentire che Gesù è risorto. E questa proclamazione che Gesù è risorto risuona nella Chiesa di giorno in giorno. I cieli narrano la gloria di Dio, i cieli narrano la gloria di Dio, la terra e il cielo si uniscono. Che c'è di più bello di passare dentro la morte e superarla? Niente, non c'è niente di più bello. E d'altra parte lo sapete anche voi, che se amate tanto una persona, ma dentro c'è il tarlo che qualcuno vi può portare via quell'amore, voi non siete felici. Se l'amore è sempre legato alla possibilità che qualcuno te lo può togliere, figlioli miei, siamo frustrati per tutta la vita. Eh sì, ho amato tanto questa persona, vabbè, l'ho amata tanto, 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 guardo le foto tutta la vita, ma no. Ma dove sta questa persona? Sta con me, sta davanti a me, mi sta dicendo di camminare, perché è tutto vero, è tutto vero, è tutto vero quello che la Chiesa ci ha detto, è tutto vero. E sapete perché facciamo fatica? Perché siamo stati ingannati. Una menzogna si è stesa su questo mondo, e qui in Occidente, tantissimo. Una menzogna. Una menzogna. E siamo stati nutriti da questa menzogna. Per cui non c'è nient'altro che la vita qui, questa di carne. È falso. Il Signore è risorto ed è risorto veramente. E la Maddalena allora incontra il Signore. E la Maddalena chi è? Siamo tutti noi, tutti quelli che l'hanno aspettato, l'hanno cercato, lo hanno incontrato la mattina di Pasqua. E che ci dice il Signore? Ci dice che la morte è stata vinta, che dobbiamo solo pazientare un po', non mi trattenere. Dobbiamo pazientare un po', quella distanza che Gesù ha richiesto, piccolissima distanza, non mi trattenere. Aspettiamo ancora qualche tempo, evangelizziamo, annunciamo Gesù. Come si fa a stare qui senza l'amato? Ma l'amato c'è, e come facciamo a non perderlo? Annunciamo quello che è successo. Che cosa ci chiede Paolo? Paolo ci chiede di annunciare Gesù. Come facciamo a non dimenticare Paolo? Non dobbiamo dimenticare Gesù. Che Gesù è vivo, ci dobbiamo ricordare di generazione in generazione, annunciarlo a tutti che il Signore è vivo, che è risorto, che sta davanti a noi, che sta davanti a noi, che ci sta aspettando, che stiamo andando incontro a Lui. È un tempo già e non ancora, facciamo fatica, però che bello se ci diamo coraggio, che bello quello che è successo attorno a questa morte che è stata piena di vita. Quante persone hanno si sono date coraggio insieme, la carità fattiva in questi momenti. Quanto è bello non chiudere la porta quando c'è una persona che sta morendo. Proprio il contrario facciamo noi, che disastro. La morte la mettiamo giù in fondo, su quel ripostiglio più lontano della nostra vita. Ma che bello vivere la morte adesso, prepararsi con la carità, aiutarci tutti quanti, perché il nostro matrimonio è il nostro vero matrimonio, non te lo può togliere nessuno. È il tuo Signore, è il tuo sposo, la tua certezza, è il tuo gaudio. È il tuo gaudio. E allora io non posso tacere quello che ci costituisce. Non possiamo tacerlo. Siamo figli della resurrezione. E godiamo di questo spirito e accompagniamo i nostri fratelli con gioia. Veramente li accompagniamo con gioia. Perché loro sono entrati in quella definitività a cui aneliamo tutti, quella definitività. Capite che nessuno ti può strappare. Che facciamo altrimenti? Come faccio a dire alla persona che gli sto accanto ti amerò per sempre, ti amo? Come faccio a dirglielo? Se non credo nella resurrezione, come faccio a dirgli ti amo se non credo che questo rimane per sempre? Sempre di più sento persone che mi dicono: io non riesco più a dire ti amo alla mia sposa, al mio sposo, alla mia ragazza, al mio ragazzo. Non si dice più ti amo. E questo mi fa pensare, perché non si dice più ti amo? Perché ti amo ha a che fare con l'eternità, oppure è una bugia? Contiene una promessa grande, ti amo, no? Se no è una bugia, e per questo non si dice più. Perché chi può sostenere l'eternità in questo mondo qui? Chi può guardare negli occhi una persona che ama e dirgli tu per me non morirai mai? Chi può dire a una persona che ama: tu per me non morirai mai? Voi adolescenti dovete amare così. Ti amo si può dire solo con questa intensità. Ti amo si può dire solo con questa intensità. E se tu dici ti amo una persona, devi dire a quella persona: tu per me non morirai per sempre, tu sarai sempre vivo. E come si fa a dirlo? È per me una pretesa, capite? È come una pretesa, un'esigenza di amore. Io non posso celebrare la messa pensando che piano piano sarà tutto un bluff. E voi non potete ascoltare, non potete celebrare con me la messa se alla fine non ci credete. È un'esigenza d'amore da dentro, e Gesù risponde a questa esigenza per sempre. Ringraziamo il Signore quindi per la fede, che non è una chimera ma è realtà, è veramente possesso della vita eterna. Ringraziamolo e chiediamo a Gesù proprio di farci sperimentare questa gioia e cominciarla anche a renderla fattiva. Da un incontro così con Gesù bisogna cambiare la vita. Sono come gli esercizi spirituali. Se io incontro veramente la speranza in una morte come questa, la mia vita deve cambiare. Io devo andare a casa con mio marito, devo dire: ma che facciamo noi due? Che stiamo facendo della nostra vita? Ci stiamo programmando che cosa? Il nostro futuro, l'assicurazione sulla vita, ma che stiamo facendo noi due della nostra vita? Che stiamo facendo dei nostri figli, dei nostri nipoti? Capite che diventano esercizi spirituali, una morte santa ti cambia la vita dentro. Mi ricordo perfettamente, finisco, che una volta in una parrocchia, ero appena sacerdote, è morto un ragazzo di 16 anni, un ragazzo bellissimo, pieno di talenti, faceva innamorare tutte le ragazzine, pieno di talenti, è morto all'improvviso alle 3 di notte, per una cosa stranissima. Una di quelle cose strane che nel cervello fanno tutto da soli. Io mi ricordo che da quel momento è cambiata la mia vita, perché il suo sorriso mi è entrato dentro. E me lo sogno spesso questo ragazzo, pieno di vita, ci siamo voluti bene, ma mi ha cambiato la vita. È così che ha conosciuto Paolo, ho visto il suo sguardo. Ma figlioli miei, questo è lo sguardo della vita. È lo sguardo di Dio che ti dice: non sia turbato il vostro cuore, io vado al Padre mio e Padre vostro. Preghiamo. Nutriti e rinnovati, o Padre, da questi santi misteri, ti supplichiamo perché il tuo figlio Paolo, purificato da ogni colpa, meriti il premio dell'eterna e beata risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ora faremo la benedizione, il congedo, e poi ci sarà di nuovo l'aspersione del corpo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Concludiamo col canto Pescator de Hombres.